Buonasera, edizione straordinaria del radiogiornale della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio, Daniele Giorgi per la parte tecnica. Il Papa è morto stamani alle 7.35, alle 9.47 l'annuncio del Cardinale Camerlengo nella cappella di Casa Santa Marta e ancora il saluto dei vicini. Bergoglio, argentino di Buenos Aires, aveva 88 anni ed era stato eletto Papa dopo la rinuncia al pontificato di Benedetto XVI 12 anni fa, il 13 marzo del 2013. Ieri, il giorno di Pasqua, Francesco ha fatto il giro di Piazza San Pietro in Papamobile, ha presenziato alla benedizione Urbi et Orbi e ha anche incontrato per un breve saluto il vicepresidente degli Stati Uniti. Salvatore Cernuzio ci racconta gli anni del pontificato di Papa Bergoglio.
È stato primo in tante cose Papa Francesco, primo Papa gesuita, primo Papa originario dell'America Latina, primo a scegliere il nome di Francesco senza un numerale, primo ad essere eletto con il predecessore ancora in vita, primo a risiedere fuori dal Palazzo Apostolico o a visitare terre mai toccate da un pontefice, primo a firmare una dichiarazione di fratellanza con una delle maggiori autorità islamiche, primo Papa a dotarsi di un consiglio di cardinali per governare la Chiesa, ad assegnare ruoli di responsabilità a donne e laici in curia, primo Papa ancora a guidare la Chiesa mentre nel mondo non infuria la guerra, ma tante guerre, piccole e grandi, combattute a pezzi, nei diversi continenti. Ma Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio, probabilmente non avrebbe voluto che il concetto di primo venisse associato al suo pontificato, proiettato in questi 12 anni, piuttosto ad avviare processi. Processi in corso, processi conclusi o lontani, processi probabilmente irreversibili, anche per chi gli succederà sul soglio di Pietro. Azioni che generano nuovi dinamismi nella società e nella Chiesa, come ha scritto il Papa stesso nella roadmap del suo pontificato, l'Evangelio Gaudium, sempre nell'orizzonte dell'incontro, dello scambio, della collegialità. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, insieme. Queste le prime parole pronunciate dalla Loggia delle Benedizioni in una tarda serata del 13 marzo 2013. Questa vicinanza al popolo, il Papa l'ha manifestata in tutti gli anni a venire, con le visite ai dipendenti vaticani negli uffici, con i venerdì della misericordia nel giubileo del 2016, con i giovedì santo celebrati in carceri, case di cura, centri accoglienza. E l'ha manifestata questa vicinanza il Papa in ogni viaggio apostolico. 47 i pellegrinaggi internazionali realizzati in base a inviti, missioni da compiere o a qualche movimento interiore, come egli stesso rivelò nel volo di ritorno dell'Iraq. Sì, proprio l'Iraq, un viaggio sconsigliato da molti per la salute e il rischio attentati, un viaggio voluto a tutti i costi. Il viaggio più bello, ha sempre confidato Francesco stesso, primo Papa a calpestare la terra di Abramo. Un altro è stato Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, ferita da una guerra civile che negli stessi giorni della visita papale lasciava morti per strada. Nel paese africano, dove disse di voler andare anche a costo di buttarsi col paracadute, Francesco aprì la porta santa del Giubileo della Misericordia con una cerimonia commovente che anch'essa segna il primato di un anno santo aperto non a Roma ma in una delle zone più povere del mondo. E non si possono dimenticare, ripercorrendo viaggi e visite, la primissima trasferta fuori Roma nella piccola isola di Lampedusa, scenario di tragedie migratorie, poi il viaggio in Terra Santa, quello a Cuba negli Stati Uniti e suggello dell'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Esperienze, dialoghi, gesti vissuti in questi viaggi sono confluiti nei documenti del pontificato, quattro le encicliche, dalla Lumen Fidei a quattro mani con Benedetto XVI, poi la Laudato Si per invocare un cambiamento di rotta per la casa comune, la Fratelli Tutti, profezia prima della deflagrazione di nuove guerre, della fraternità come unica via per il futuro dell'umanità, infine la Dilexit Nos per lanciare un messaggio a un mondo che sembra aver perso il cuore. Sette le esortazioni apostoliche, circa 60 i motu propri, tutti i documenti con i quali il Papa non ha voluto disattendere le raccomandazioni dei cardinali nelle congregazioni preconclave che chiedevano al futuro pontefice la ristrutturazione della curia e in particolare delle finanze. Accanto a queste promesse anche innovazioni come la nomina di due donne a capo del dicastero per la vita consacrata e del governatorato. Un'apertura, tante quelle effettuate da Francesco, come la concessione dei sacramenti ai divorziati risposati dopo un attento discernimento, l'invito alla vicinanza pastorale alle persone omosessuali, la pervicacia nel dialogare con rappresentanti di altre confessioni cristiane e religioni, lo sguardo alla Cina, pure con l'accordo provvisorio per le nomine dei vescovi rinnovato tre volte. Di questo pontificato si ricorderanno poi gli assiomi che hanno incapsulato intere realtà ecclesiali, politiche e sociali: cultura dello scarto, globalizzazione dell'indifferenza, chiesa povera per i poveri, chiesa in uscita, pastori con l'odore delle pecore. Resterà l'insegnamento sui migranti e resterà pure l'invito a elaborare onorevoli compromessi come soluzione ai conflitti. Proprio i conflitti, assillo degli ultimi anni, denunciati in appelli e lettere, alleviati attraverso videochiamate su tutte quelle alla parrocchia di Gaza o missioni di cardinali per l'invio di beni di prima prima necessità. La pace è stato l'obiettivo costante. Per la pace Francesco ha chiesto preghiere in dette giornate di digiuno e orazione, ha consacrato Russia e Ucraina al cuore immacolato di Maria, ha organizzato momenti storici come la piantumazione di un ulivo nei giardini vaticani con i presidenti di Israele e Palestina. Per la pace Francesco ha compiuto gesti rituali come quello di salire in macchina e recarsi, il giorno dopo la prima bomba sganciata su Kiev, nell'ufficio dell'ambasciatore russo presso la Santa Sede. Critiche non sono mancate in questi anni nei confronti del Papa argentino, che ha commentato cordate e venti contrari sempre con l'umorismo che, ha detto, è la cosa che più avvicina alla grazia di Dio. Anni sempre densi, con rarissimi momenti di riposo, puntellati da momenti difficili tra processi giudiziari, scandali di abusi e corruzione, il caso Vatilix 2. E non sono mancati i tormenti dati dalla salute tra operazioni ai gemelli, complicazioni respiratorie, raffreddori, le influenze, i dolori al ginocchio che lo hanno costretto sulla sedia a rotelle. Infine, il ricovero più lungo, 38 giorni, per la polmonite bilaterale. Problemi che non gli hanno impedito comunque di farsi vicino alla gente, come si è visto in queste ultime settimane dopo le dimissioni dall'ospedale, con l'uscita a sorpresa in piazza San Pietro, nella Basilica Vaticana, a Santa Maria Maggiore. Di questa prossimità rimangono le tante interviste, i libri, le prefazioni, ma rimane soprattutto un'immagine. Lui, il Papa, solo, claudicante, sotto la pioggia, nel silenzio generale del lockdown, è l'unico sottofondo di un'ambulanza mentre attraversa piazza San Pietro nel tempo sospeso della pandemia. È la Stazio Orbis del 27 marzo 2020, con il mondo chiuso in casa a guardare in streaming un uomo anziano che sembrava portare sulle spalle tutto il peso di una tragedia che ha ribaltato quotidianità e abitudini. L'umanità era afflitta, ma il Papa parlava di speranza. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo tutti chiamati a remare insieme.
Grazie al collega Salvatore Cernuzio. E stasera saranno apposti i sigilli sia a Casa Santa Marta sia all'appartamento papale del Palazzo Apostolico. L'applicazione dei sigilli avverrà dopo la constatazione della morte del Papa. Il rito sarà presieduto alle 20 dal cardinale Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa. Sarà rotto l'anello del pescatore. Sia i sigilli che la rottura dell'anello sono gesti che stanno a significare la fine del pontificato del Papa. Nessun atto potrà essere più firmato. Ed è in edicola e online, è in diffusione in questi minuti, il numero speciale dell'Osservatore Romano. 8 pagine listate con una cornice nera in segno di lutto per la morte del Papa. La prima foto ritrae il pontefice sorridente mentre saluta la folla dalla Jeep bianca in piazza San Pietro. Fratello nostro operatore di pace è l'editoriale del direttore Andrea Monda, mentre il direttore editoriale dei Media Vaticani Andrea Tornielli firma l'editoriale dal titolo Il Papa della Misericordia. Giornalisti e operatori dell'informazione da tutto il mondo sono in piazza San Pietro per raccontare le ore successive alla morte del Papa. Al momento sono oltre 700 i giornalisti, ma il numero di richieste di accredito aumenta di minuto in minuto. Gremita anche la sala stampa della Santa Sede, che resterà aperta fino a tarda sera intorno alle 22. E l'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran presso la Santa Sede ha diffuso tramite X un messaggio di cordoglio per la scomparsa del Papa. Una figura ispiratrice, ha detto, pacificatrice e difensore dei valori umani ed etici. I suoi sforzi instancabili per promuovere il dialogo interreligioso, la solidarietà globale e il sostegno degli emarginati resteranno indelebili nella memoria dell'umanità. E Papa Francesco aveva chiesto ai cristiani di mettersi in cammino nella desertificazione del nostro tempo, capendo la sete di acqua dei luoghi resi aridi dall'individualismo. Il Papa ci ha messo in viaggio, ci ha insegnato ad amare la Chiesa come un poliedro e non come una sfera. Lo ha detto stasera il cardinale Zuppi, presidente della Chiesa italiana, nel corso dell'omelia durante la messa in suffragio del Papa a Bologna. Vi ricordo, alle 19:30 in piazza San Pietro, il rosario per il Papa, che sarà presieduto dal cardinale Gambetti. È tutto per questa edizione. Da Luca Collodi e dalla regia, la linea va ora a uno speciale condotto da Francesca Sabatinelli. Grazie a Daniele Giorgi in regia.